6 di sera Magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. I temi di questa puntata: si inaugura oggi al Museo di Leventina a Giornico la mostra dal titolo Una storia culturale dei disastri, il gioco del rischio. Prima però ci occupiamo del progetto La memoria dei suoni, opera multimediale per ensemble strumentale, elettronica e live video del compositore italo-svizzero Andrea Molino, nato da un'idea di Francesco Bossaglia, responsabile di 900 presente del Conservatorio della Svizzera Italiana. La storia culturale della Svizzera italiana è in maniera indissolubile legata agli ex studi radiofonici RSI di Besso, luogo simbolico in cui per decenni si sono sviluppate esperienze che hanno segnato in maniera profonda la cultura e la radiofonia svizzera. E il 2026 ha segnato un momento di svolta. La RSI ha lasciato del tutto per sempre gli studi e si è trasferita a Comano. Da questo simbolico vuoto nasce, appunto da un'idea di Francesco Bossaglia, il progetto La memoria dei suoni, come un esploratore immaginario di questa memoria sonora. Andrea Molino compone un brano per grand ensemble strumentale, elettronica e video, con il quale porterà lo spettatore all'interno di 60 anni di storia musicale, culturale e sociale della Svizzera italiana. Adesso con noi c'è Francesco Bossaglia, che ci spiega il progetto.
L'idea era quella di entrare dentro uno stabile, nello stabile della radio di Besso, in un momento molto particolare, che era quello in cui i dipendenti dell'RSI se n'erano già andati via, e però non erano ancora iniziati i lavori per la trasformazione in città della musica. E in quel momento appunto lo stabile sarebbe stato completamente vuoto, e allora appunto l'idea era quella di entrare con delle telecamere e riprenderlo tutto, ma tutto veramente completamente, nel senso che il pubblico sicuramente conosce l'auditorio Stelio Molo, magari lo studio 2 per chi ha frequentato gli showcase o le conferenze, però in realtà il pubblico non ha mai avuto modo di veramente vedere tutti gli spazi, tutti i corridoi, tutte le sale, i tunnel sotterranei di questo edificio. E quindi siamo entrati con le telecamere degli studenti del CISA per esplorare questi spazi. E appunto, trovandoli tutti vuoti, ci siamo chiesti ma che cosa c'era dentro questi spazi. E quindi l'esplorazione da, diciamo, un'esplorazione fisica appunto di questi spazi vuoti è diventata l'esplorazione degli archivi dell'RSI per andare a ricostruire appunto le voci, le persone, gli eventi, la musica, tutto quello che questi spazi li ha riempiti, li ha fatti vivere.
Certo che trovare completamente gli studi di Besso, gli uffici, quello che erano gli studi di emissioni vuoti, deve essere stato un po' impressionante.
Beh sì, allora il rischio di fare delle riprese di questo genere era quello di avere un paesaggio, come si può dire, desolante magari, no? Di abbandono. E in realtà invece vedendo le immagini girate non ha dato assolutamente quell'impressione, ha dato l'impressione di uno spettatore che si aggira in questi spazi, e poi naturalmente tutto questo verrà arricchito appunto dai documenti di archivio, perché il lavoro che noi abbiamo commissionato ad Andrea Molino era proprio questo, la sfida era quella di entrare in quello spazio lì, appunto, che racconta una storia di decenni, e trovarci delle cose. E lui, appunto, lavorando con gli archivi, ha trovato documenti che raccontano storie diversissime, e tutte queste storie diventano, appunto, il titolo del brano è La memoria dei suoni. Perché? Perché questi spazi vuoti in realtà sono pieni dei ricordi di tutto quello che lì dentro è accaduto.
Ecco, ricordiamo, c'è la musica appunto di Andrea Molino che compone un brano per grande ensemble strumentale elettronica e ci sono anche dei video di cui tra l'altro Molino ci parlerà tra poco perché sarà nostro ospite.
Sì, l'ensemble strumentale è un ensemble di strumenti in parte acustici, c'è cioè una grande sezione di percussioni con tre strumentisti che si girano per il palco a suonare diverse cose, una piccola sezione di archi, strumenti a fiato, il pianoforte che suona anche la celesta e un pianoforte giocattolo, e poi c'è uno strumento cruciale per lo svolgimento di questo spettacolo che è una tastiera elettronica. Perché è così importante? Perché questa tastiera elettronica, oltre a naturalmente suonare, proprio produrre suoni, è anche lo strumento che comanda lo svolgimento della parte video, perché questa tastiera manda degli impulsi che in tempo reale comandano i tre proiettori che proiettano sui cinque schermi, in cui noi vedremo appunto un mix molto attivo e in certi momenti quasi frenetico di tutte queste immagini, che sono le immagini dell'esplorazione appunto degli studi radio vuoti e i materiali di archivio su cui Molino ha proprio scritto tutto il pezzo.
E ne parleremo tra poco con lui. E dunque, la memoria dei suoni, la memoria però, voi dite, non è nostalgia. Però, insomma.
Beh, proprio lo spirito in cui appunto siamo entrati in questo stabile era proprio quello di prendere il momento della trasformazione, perché se l'addio dell'RSI agli stabili di Besso fosse stato un po', come dire, la fine di quell'edificio, che ha avuto questa storia bellissima, questo sì sarebbe stato triste, sarebbe stato nostalgico. Invece noi entriamo dentro uno stabile che si sta trasformando per diventare una cosa meravigliosa, diventare la città della musica, quindi un progetto che appunto riunisce il Conservatorio, l'Orchestra della Svizzera Italiana, la Fonoteca Nazionale, i barocchisti. Ci sarà un grande parco attorno al posto del grande parcheggio che era lì vicino. Cioè, è un momento in realtà di trasformazione bellissima, e quindi secondo me in parte questo, e poi in parte anche ricordarsi tramite un lavoro artistico l'importanza dell'RSI per il territorio. Questo è un messaggio vitale, non è un messaggio nostalgico, anzi è uno stimolo per continuare su una certa strada.
Giusto, andare avanti sempre al meglio. Senta Francesco Bossaglia, io la ringrazio per essere stato con noi. La memoria dei suoni, questo progetto, quest'opera multimediale per ensemble strumentale elettronica e live video che verrà proiettata il 15 maggio alla Sala Teatro dell'H di Lugano e tra poco sentiremo anche il compositore italo-svizzero che ha partecipato a questo progetto, Andrea Molino. Grazie Francesco Bossaglia per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E come anticipato poco fa, sentiamo ora Andrea Molino, compositore italo-svizzero, che si è occupato della parte musicale di questo progetto La memoria dei suoni. Un musicale e anche video, quindi un'opera multimediale per ensemble strumentale, elettronica e anche live video.
Buonasera, dunque quando per esempio una delle cose che mi hanno appassionato di più quando il progetto mi è stato proposto era la possibilità di avere accesso agli archivi dell'RSI, con appunto l'obiettivo di creare questo omaggio al ruolo che gli studi di Besso hanno avuto per la comunità ticinese come elemento mediale, come sorgente di informazioni. Quindi ho passato per esempio una settimana a Comano agli archivi dell'RSI, ho selezionato una serie di materiali che di fatto saranno i miei solisti, nel senso che ho scritto la musica in modo connesso al contenuto audiovisivo di questi materiali. Quindi per esempio vedremo delle persone che parlano, i giornalisti che raccontano, e il tempo, la velocità, l'inflessione di queste voci diventano i miei cantanti in un certo senso, e quindi la parte strumentale si inserisce, si cuce a questa presenza sonora e visiva di materiali storici per creare una narrazione che è una narrazione nuova, qualcosa che si sovrappone al materiale di origine. E questo l'ho fatto molte volte in altri progetti, ed è una procedura, un modo di lavorare con i suoni e con le immagini che mi è particolarmente caro. Quindi i contenuti saranno in parte appunto i materiali storici che io ho ricercato e selezionato negli archivi della RSI, in parte le riprese video che abbiamo fatto insieme agli amici del CISA di Locarno negli spazi ormai vuoti, affascinanti, in qualche modo anche un po' inquietanti quasi in alcuni casi dell'edificio di Besso, e tutti questi elementi diventeranno parte della narrazione teatrale, nel senso più ampio della parola, che ho voluto mettere in gioco con questo spettacolo.
E quindi lei porterà lo spettatore all'interno di 60 anni di storia musicale, culturale e sociale della Svizzera italiana. Possiamo dare qualche anticipazione sulle immagini e sui video?
Intanto per esempio ci sono delle cose che penso siano abbastanza intriganti, sono tutte quelle parti dello studio di Besso che non erano normalmente raggiungibili dagli spettatori. Per esempio c'è una sequenza che trovo particolarmente affascinante dei sotterranei con i tubi delle caldaie, che diventa quasi un paesaggio lunare. E parlando di luna, per esempio, una cosa che mi sono divertito a mettere in gioco è la vecchia radiocronaca in diretta della allunaggio del 69, che è diventata una scena di questo progetto, e i più anziani si ricorderanno sicuramente di quel momento storico, di quel momento topico in cui l'intero mondo era attaccato agli apparecchi radiofonici, e quindi si risveglieranno tutta una serie di ricordi e di riflessioni sul ruolo che un ente radiofonico può aver avuto per la definizione, direi proprio, dell'identità stessa mediale e comunicativa di una comunità. Poi ci saranno anche altre situazioni, non voglio svelare troppo, perché alcune cose saranno anche diciamo delle sorprese, spero piacevoli per il pubblico ticinese e in generale, ma non è soltanto una cosa dedicata al pubblico ticinese, penso che sia una riflessione generale sul ruolo di un ente radiotelevisivo, su come questo ente radiotelevisivo nel corso appunto di 60 anni può aver contribuito al formarsi di un'identità sociale nella comunità in cui si trova ad operare.
E sui video ci siamo, ma cosa si intende per grande ensemble strumentale elettronica?
Allora, intanto è un ensemble di 17 strumentisti, quindi di dimensioni piuttosto ampie rispetto alla norma di quello che normalmente si definisce ensemble, chiamiamolo una piccola orchestra se volete addirittura, e l'elettronica è a due elementi: uno è una tastiera di campionatore che permetterà agli strumenti dal vivo di fondersi con dei suoni elettronici che sono anche questi presi dall'ambito radiofonico, quindi quindi anche questo è una parte dell'omaggio che io voglio dare, che voglio creare per la presenza della radio nell'edificio e nella coscienza della comunità. E poi c'è la parte di elettronica, sono anche gli elementi audiovisivi che vengono elaborati, spazializzati, quindi ci saranno dei momenti in cui il pubblico sarà immerso nel suono, non sarà uno spettacolo frontale come normalmente è, ma il suono uscirà anche da altoparlanti spazializzati, per cui ci sarà un'esperienza anche immersiva dell'evento teatrale. Questo viene definito normalmente con l'espressione di musica elettronica, ma in senso lato può essere definito in questo modo.
E allora lo ricordiamo, La memoria dei suoni, opera multimediale per ensemble strumentale elettronica e live video, nata da un'idea di Francesco Bossaglia e del compositore Andrea Molino, compositore italo-svizzero. Andrà in scena, dica.
È sicuramente uno spettacolo teatrale nel senso più ampio della parola, è chiamiamolo interdisciplinare, ma l'esperienza visiva e l'esperienza teatrale sarà fondamentale nel nostro progetto.
E andrà in scena il 15 maggio alle 20 alla Sala Teatro del LAC di Lugano. Grazie Andrea Molino per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Si inaugura oggi al Museo di Leventina la mostra Una storia culturale dei disastri, il gioco del rischio. L'esposizione è dedicata appunto al tema del rischio e delle catastrofi dal XII secolo ad oggi e di come le comunità locali hanno saputo reagire attraverso molteplici strategie messe in atto per convivere con una moltitudine di pericoli. Con noi per parlare di questa mostra la direttrice del Museo di Leventina, Diana Tenconi.
Sì, la mostra è stata pensata già diversi anni fa, in realtà è nata tempo fa, ancora prima che succedessero tutto quello che abbiamo visto accadere nelle nostre valli. È diventata di attualità, in realtà, purtroppo, devo dire, proprio perché il tema ci interessava molto, soprattutto nel capire che cosa sono i disastri esattamente e quello che sta a monte, ovvero cosa succede prima che questi si verifichino.
E che cosa succede? Che cosa avete dedotto?
Le ricerche, anche l'esposizione, un'esposizione che parla sì degli aspetti tecnici, perché oggi siamo abituati a parlare di disastri proprio dal punto di vista più tecnico e ingegneristico quasi. Noi ci siamo concentrati su tutto quello che riguarda invece gli aspetti storici, sociologici e soprattutto antropologici. Quindi come il disastro nasce in realtà all'interno anche delle comunità, perché sappiamo che se, faccio un esempio, una frana scende in una valle disabitata, non è un disastro, ma è un evento geologico. Se accade e distrugge delle case, diventa un disastro. Quindi è la presenza dell'uomo, delle società, che fanno sì che certi eventi vengano anche definiti come disastri.
Che sono poi eventi naturali in realtà, e dal XII secolo ad oggi ce ne sono stati.
Sì, esatto. L'esposizione si concentra non solo su quello che sono i disastri naturali, gli eventi naturali che colpiscono la società, ma anche su eventi causati dall'uomo, disastri tecnologici, industriali, ma anche quello che sono ad esempio biologici, batteriologici, come le epidemie e le pandemie. Quindi un disastro inteso proprio in senso lato, e si va a vedere anche quali sono in realtà gli aspetti della vulnerabilità che sono poi quelli che mettono tutti noi in situazioni, diciamo, di maggiore rischio.
E dunque, chi visita la mostra che cosa trova?
Allora, non ci si deve spaventare perché la mostra è stata pensata proprio anche per evitare di generare paura, allarmismi o ansia, ma proprio di affrontare il tema da un punto di vista di una formazione rigorosa, però anche un po' più leggera. E ci si trova dinanzi a un gioco dell'oca, per cui semplicemente ci saranno 63 caselle, ognuna con un tema differente, e come nella vita si può pensare che la sorte sia un elemento importante nel tema disastri, però in realtà si può prevenire, si può fare molto affinché anche se un evento accada, tra virgolette, improvvisamente, noi siamo preparati e si possa gestire la situazione.
Quindi sono 63 caselle che rappresentano un cammino attraverso le epoche e anche le mentalità dell'epoca.
Sì, esatto, proprio il gioco dell'oca ci permette anche di fare questo discorso, un percorso storico, antropologico, seguendo poi la storia delle mentalità, come mai anche ci si chiede, a un certo punto si comincia a studiare gli eventi, guardarli da un punto di vista anche più scientifico, si comincia comunque a prevedere, non è solo il volere divino che interviene ad influire in certi disastri, in certi eventi, ma si comincia poi a capire o a pensare che in fondo è il comportamento dell'uomo, le attività umane, come queste vengono gestite, come ad esempio come si costruiscono le case, dove le si costruisce, che hanno anche degli effetti importanti sulla prevenzione.
Quindi un percorso di conoscenza che è anche un invito a una maggiore presa di coscienza.
Sì, difatti il gioco è anche è anche un po' un'esperienza personale. All'inizio si chiede a chi vuole fare, dei visitatori vuole immergersi in questo percorso, di scegliere tre elementi, tre carte jolly che può portare con sé. E sono tre situazioni o tre elementi che proteggono da situazioni impreviste. Quindi si può già, ognuno con la propria percezione dei rischi, scegliere e cercare di prevenire quello che potrebbe accadere poi nel gioco che si trova al primo piano del museo.
Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani da Angelica Arbasini. L'augurio di un buon sabato sera. Thank you.